Benvenuti al dodicesimo sabato mariano nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata e un cordiale ascolto a chi si pone in onda con Radio Mater. Accogliamo oggi con sincero fraterno affetto il nostro amico da sempre, fin dall'inizio dei sabati mariani, 34 anni orsono, il padre Alberto Valentini Monfortano, professore di Sacra Scrittura alla Pontificia Università Gregoriana e alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum. In linea col tema generale, ispirato a 50 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II, 11 ottobre 1962, Maria nel Concilio, istanze, acquisizione e aperture. Egli tiene la lezione svolgendo il tema «Gioisci, figlia di Sion, la Vergine Maria alla luce della Lumen Gentium» numero 55. Il padre Valentini è un biblista profondo, da tutti conosciuto. I suoi studi si sono rivolti con preferenza ai Vangeli dell'infanzia di Gesù, con predilezione del Vangelo di Luca e del Cantico della Vergine, il Magnificat, sul quale ha composto la sua splendida tesi di laurea alla Gregoriana. Molto ha pubblicato su Maria e nella Sacra Scrittura. La sua più nota recente pubblicazione, Maria secondo le Scritture, frutto maturo di oltre 30 anni di ricerca e di insegnamento, è la documentazione più valida della sua competenza e vastità di dottrina. Grazie, padre Alberto, della tua amicizia e di aver fatto della tua vita il programma di far conoscere, amare e servire la Vergine Maria. A te la parola.
Grazie, e grazie a tutti voi che siete qui. Dobbiamo parlare di un tema importante concentrato nel numero 55 della Lumen Gentium, in cui si parla della figura di Maria nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Subito può colpire questa frase nell'Antico Testamento, addirittura ci sono alcuni che hanno dei problemi nel vederla presente nel Nuovo Testamento e dicono che la Scrittura parla poco di Maria o è quasi assente. Questo giudizio l'avrete sentito molte volte, ma ritenetelo un giudizio non fondato, ritenetelo addirittura un pregiudizio insuperabile e anche una calunnia. La Scrittura parla molto di Maria e in maniera significativa, perché la vede sempre in comunione con la storia della salvezza e col Cristo e con la Trinità, e la vede sempre in comunione con la Chiesa. Dunque, tutte le volte che c'è la Chiesa e la storia della salvezza, c'è presente Maria. Circa i brani del Nuovo Testamento, numericamente non sono tantissimi, però non sono nemmeno scarsi, sono una ventina, quelli espliciti o più significativi, ma sono particolarmente ricche di contenuto. Addirittura sono brani strategici collocati alle svolte fondamentali della storia della salvezza: la venuta di Dio tra noi, la sua passione e risurrezione, Pentecoste, la gloria. Quindi il Nuovo Testamento parla in maniera significativa e densa di Maria. Però viene subito la domanda, ma tutte le scritture parlano di lei. E ci si domanda se l'Antico Testamento, dato che il numero 55 insiste su questo, se l'Antico Testamento parli di Maria. Addirittura qualcuno comincia a dire, ma parla di Gesù l'Antico Testamento? Se facciamo una lettura materiale dell'Antico Testamento non troviamo il nome di Gesù. Però, siccome l'interpretazione delle scritture comincia dalla Pasqua e l'ermeneutica, l'interpretazione biblica ce la dà Gesù stesso risorto ai discepoli di Emmaus, dicendo che tutte le scritture parlano di Lui, se tutte le scritture parlano di Lui, allora dobbiamo andare a vedere come mai tutte queste scritture parlino di Gesù. Siccome Gesù è il primo e l'ultimo, il punto di arrivo di tutte le scritture, allora ogni parola, ogni fatto, ogni evento, ogni figura, il Nuovo Testamento li interpreta in chiave cristologica. Allora Adamo è figura di Gesù, Isacco è figura di Gesù e tutte le vicende, la Pasqua annuncia la Pasqua del Signore. Tutto quello che avviene nelle scritture, il Nuovo Testamento lo legge alla luce di Cristo. Allora la domanda è questa, ma si può leggere anche Maria nelle scritture? Qui ci sono normalmente due posizioni. Per alcuni Maria sarebbe assente o vi sarebbe accennata in maniera così fugace e indefinita che non è possibile tratteggiarne la figura. Quindi una visione molto riduttiva. Per altri, al contrario, come sempre sono le posizioni estreme, la Vergine sarebbe presente un po' dovunque nelle pagine dell'Antico Testamento, perché dicono tutte le scritture parlano di Cristo e indirettamente anche di Lei. Anche questo è un principio che viene assolutizzato e che andrebbe invece interpretato attentamente. Perché faccio tutta questa presentazione? Perché parleremo alla fine della figlia di Sion, sullo sfondo di questa visione globale della lettura delle scritture e in particolare qui dell'Antico Testamento. Tra queste affermazioni estreme, cioè della non presenza di Maria nell'Antico Testamento per alcuni e della presenza diffusa dovunque da parte di altri, tra queste affermazioni c'è tutta una gamma di posizioni intermedie. In ogni caso bisogna dire che l'Antico Testamento presenta accenni, anticipazioni vaghe e frammentarie che possono essere comprese solo alla luce del Nuovo Testamento e della tradizione ecclesiale. E qui cito proprio il numero 55 che dice esattamente così. I libri dell'Antico e del Nuovo Testamento e la veneranda tradizione. La tradizione non è qualcosa di aggiunto nella visione biblica. La tradizione è l'ambiente vitale delle scritture. Senza la tradizione vivente, la scrittura non può vivere, addirittura non può parlare. E allora, i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento e la veneranda tradizione mostrano in modo sempre più chiaro la funzione della Madre del Salvatore nell'economia della salvezza. E attenti adesso come bisogna leggere l'Antico Testamento. E questi documenti, come sono letti nella Chiesa del Nuovo Testamento, nella Chiesa del Risorto, e sono capiti alla luce dell'ulteriore e piena rivelazione. È solo l'ulteriore e piena rivelazione e la lettura ecclesiale che ci permettono di comprendere le pagine degli annunzi. Queste scritture, come sono lette nella Chiesa, sono caprite alla luce dell'ulteriore piena rivelazione, mettono, notate le parole, sempre più chiaramente in luce la figura di una donna, la madre del Redentore. E poi parla di una preparazione e presenza di Maria nell'antica alleanza ed una preparazione che possiamo vedere morale in quanto tutti i gruppi, specialmente i poveri, annunciano e preparano, ecco, la venuta dei poveri del Nuovo Testamento, anzitutto di Maria. C'è una preparazione tipologica, cioè ci sono delle figure che annunciano lei. C'è poi una preparazione profetica, ci sono delle scritture che annunziano, e chiaramente bisogna dire che non abbiamo delle profezie dirette, c'è da dire anzitutto che la profezia biblica non guarda tanto al futuro, ma è un giudizio sulla storia, ma le profezie non sono mai intese come annuncio preciso di ciò che avverrà. Gli autori del Nuovo Testamento non sono partiti dall'Antico per parlare di Gesù, ma sono partiti da Gesù per interpretare l'Antico. Allora, per presentare la figura di Gesù e gli eventi della salvezza, hanno preso liberamente in tutte le scritture tutto quello che a loro poteva servire. Allora non dobbiamo dire, per esempio, l'arca è figura di Maria, allora dall'arca si giunge a Maria. No, partendo da Maria, l'arca dell'alleanza può essere un simbolo che serve a Luca. Così pure quando ci sono gli annunci di nascita, o meno, che troviamo già nell'Antico Testamento, sono degli schemi che gli autori del Nuovo Testamento hanno utilizzato, sia perché erano scritture sante, quindi erano parole di Dio, ma anche perché per illuminare la figura di Gesù e gli eventi della salvezza, tutte le scritture sono messe in movimento. È come un materiale da cui si attinge, potremmo prendere l'immagine del mosaico. Il Nuovo Testamento si può presentare come uno splendido mosaico del Cristo glorioso fatto di tessere antiche. Di tessere antiche che naturalmente fanno vedere la densità del progetto di Dio, ma anche la novità della realizzazione in Cristo. Lo ripeto, queste figure non sono da prendere come base per poi andare a vedere il compimento in Maria, ma bisogna partire da Maria per interpretare queste figure. Ne vediamo alcune figure bibliche femminili, tutti conosciamo queste. Quando si va in qualche santuario si vede la galleria di questi personaggi, ma dobbiamo domandarci, non perché sono semplicemente delle donne, vedremo che ci sono anche delle figure maschili che annunciano Maria, ma contano in quanto sono state collaboratrici della salvezza. Per esempio anche nella genealogia di Matteo abbiamo 4 donne prima di Maria, in quanto hanno collaborato alla venuta di Dio tra noi. Vediamo queste figure maggiori. Partiamo dalla prima, da Miriam. Allora uno dice, ma perché non partiamo da Eva? Dobbiamo partire dalla storia della salvezza che inizia con la liberazione dall'Egitto. Qui c'è il nucleo fondamentale, fondante, da cui poi scaturisce tutto il resto. Anche le prime pagine sono meditate, rilette ed elaborate alla luce di quell'evento salvifico. Allora, la prima figura è Miriam, la sorella di Mosè, la quale ebbe una parte importante nella vita di Mosè bambino, è lui che salvò il bambino, e poi nella sua missione di liberatore. Ella partecipò alle fasi decisive della storia della salvezza dell'Esodo, intonò il canto del mare, il canto tra i più antichi e fondamentale della Bibbia, Esodo 15, si dice: dopo il passaggio del mare, allora il popolo cantò questo canto e disse: voglio cantare in onore del Signore perché ammirabilmente trionfato. Ma alla fine, se si va dopo il versetto 18, versetto 20, 21, si dice: allora Miriam intonò questo canto e disse a tutti: adesso cantate con me. Vedrete che la stessa cosa troveremo in Giuditta, nel capitolo 16, Giuditta che raduna tutto il popolo e dice: adesso cantate con me. Sono delle figure queste che guidano il popolo di Dio e celebrano la salvezza che hanno sperimentato e alla quale hanno collaborato. Proprio per tale partecipazione agli eventi fondamentali e fondanti della storia di Israele accanto al liberatore, Miriam occupa un posto non marginale nella tradizione di Israele. Michea 6,4 cita Mosè, Aronne e Maria come capi del popolo uscito dall'Egitto. Il libro dell'Esodo attribuisce a Maria il titolo di profetessa, di colei che canta la liberazione di Dio. E c'è da credere che la sua figura fosse molto più importante di quella che appare nelle scritture, le quali hanno dato un peso grande, quasi esorbitante alla figura di Mosè e non hanno sviluppato altrettanto la figura di Miriam. Però nella tradizione è molto ricca questa figura. Ne abbiamo un'altra, è la profetessa Deborah, alla quale è legata la liberazione, la vittoria, giudice carismatico del popolo cui viene attribuito il merito e l'onore della vittoria sui cananei. Anche Deborah intona un celebre canto di trionfo, celebre canto, antichissimo anche questo, qualcuno ritiene che sia il più antico della Bibbia. Ella stessa si definisce madre in Israele, espressione che, ripresa più tardi, parla ampiamente di questa profetessa e le fa dire queste parole. Lei, che è donna di Dio e madre del popolo, rivolge esortazioni diverse ai suoi figli, invitandoli in particolare alla fedeltà al Signore, e come un testamento che lascia a tutti. Accenno molto fugacemente a queste figure, ma che meriterebbero molta attenzione. Un'altra figura di donna è quella di Anna. Spesso si dice che il cantico di Anna è un po' l'anticipazione del Magnificat fino a un certo punto, perché sia il cantico di Anna che il Magnificat risalgono alla notte di Pasqua, è sempre quel canto del mare cantato da Miriam. Ecco. Comunque ci sono degli accenti molto evidenti che accostano questa figura a Maria di Nazareth, la quale viene, Maria di Nazareth, da un atteggiamento di povertà come quello di Anna e da un atteggiamento di ringraziamento di fronte alle opere di Dio nella sua vita. Abbiamo poi la figura di Giuditta, figura misteriosa ma fondamentale dal punto di vista storico salvifico, perché è una persona che ha collaborato direttamente con Dio, personalmente, da protagonista nelle vicende drammatiche e nella prodigiosa liberazione del suo popolo. Anche lei, come Miriam, intona un canto di lode e di ringraziamento a Dio ripetuto da tutto il popolo. Se guardate, per esempio, la scena della visitazione, Luca 1, 39 e 45, e metteteci anche il Magnificat, vedrete che è ricalcato su Giuditta 13 fino a 16. Le parole rivolte a Giuditta: benedetta te e benedetto il Signore che ti ha dato la forza, benedetta te e benedetto il frutto del tuo grembo, tu lode di Israele, tu onorificenza del tuo popolo, sono parole che Elisabetta riprende, li echeggia, fa, come dire, una variazione sul tema, e poi alla fine tutta la lode viene rivolta al Signore, sia da Giuditta che dal Magnificat. Il libro di Ester, che pone tanti problemi di ordine storico, esegetico e teologico, e cita anche qui la figura di una donna che è stata fondamentale nella liberazione del popolo, e questa è l'origine della festa di Purim, che è una festa gioiosissima che c'è ogni anno in Israele, in cui si ricorda la prodigiosa liberazione grazie all'opera di questa donna. Accanto a queste figure di eroine che sono intervenute in maniera decisiva nella storia di Israele, ci sono altre donne che, mediante una maternità particolare, hanno collaborato con Dio alla realizzazione dei suoi disegni salvifici. E qui pensiamo alla Vergine di Isaia 7,14, questa giovane donna che, in una situazione di disperazione umanamente, dal punto di vista politico e sociale, annuncia la salvezza prodigiosa. E naturalmente Matteo riprende nel capitolo primo, i versetti 21-22, questa citazione, trasformandola, e questa giovane donna viene chiamata col nome di Vergine, come già faceva la traduzione della 70, e naturalmente Matteo dà un significato nuovo e dice il testo nell'annuncio a Giuseppe: lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Bene, il nome dunque dovrebbe essere Gesù, salvatore dai peccati. Subito dopo si cita questo testo che non dice lo chiamerai Gesù, ma lo chiamerai Emanuele. Allora vedete che qui Matteo gioca con i due titoli e, per avallare il primo titolo, mette il secondo, quello di Emanuele, che poi interpreta. Qui si fa vedere come, quello che vi dicevo, come gli autori del Nuovo Testamento si servano liberamente delle scritture per i loro scopi. E lo scopo è di annunciare la salvezza con tutti queste tessere di mosaico che servono a presentare in pienezza l'immagine del Cristo e della salvezza. E ci sono poi le madri di Israele. Secondo il Talmud, Israele ha tre padri, e sono chiaramente Abramo, Isacco e Giacobbe, e secondo testimonianze midrashiche, i midrashim sono delle riletture, esplicitazioni e anche interpretazioni sempre più profonde, uno scavare nella parola, attraverso queste riletture e testimonianze midrashiche, Abbiamo accanto ai tre padri quattro madri e sono Sara, Rebecca, Rachele e Lia. Stando ad altri testi giudaici, sarebbero sei le madri di Israele, con l'aggiunta di Bila, serva di Rachele, e madri di Dan e Neftali, e di Zilpa, serva di Lia, e madre di Gad ed Aser. I titoli di padri e di madre di Israele ovviamente si spiegano con il fatto che questi personaggi sono all'origine del popolo eletto. Tra di loro Abramo e Sara occupano un posto di privilegio. Il primo è considerato il più grande dei patriarchi, simile all'architrave che costituisce la sommità di un portale d'ingresso, mentre Sara è chiamata da Giuseppe Flavio regina, madre della nostra stirpe. Ella, secondo Filone, sta all'origine non di un piccolo numero di figli e figlie, ma di tutta una razza, vale a dire della gente più cara a Dio, che ha ricevuto in sorte il sacerdozio e il dono della profezia per il bene dell'intera umanità. Tutte queste donne sono portatrici della promessa ed hanno ricevuto una vocazione speciale al servizio del popolo di Dio. Vedete che qui si fa sempre più strada, sempre più luce, la vocazione della Vergine. Abbiamo poi la figura di Eva, che mettiamo dopo, proprio perché gli scritti non si sono verificati secondo l'ordine che abbiamo. Se prendiamo il Nuovo Testamento, San Paolo è messo verso la fine, eppure è il primo scrittore. Marco è messo come secondo evangelista, eppure è il primo storicamente. Ecco, non sempre l'ordine che abbiamo è un ordine cronologico. Per questo pongo qui Eva, dopo aver sentito le altre figure storiche. Qui andiamo un po' nella preistoria. Se la genealogia di Gesù, secondo Matteo, inizia da Abramo, Gesù figlio di Davide, figlio di Abramo, quella di Luca parte da Gesù e risale non solo ad Abramo, ma risale fino ad Adamo. Allora il rapporto è con tutta l'umanità. E come abbiamo la figura di Adamo, che anticipa Cristo, e questo è ripreso in due testi celebri del Nuovo Testamento, nel capitolo 5 della lettera ai Romani si parla di Adamo che è all'origine della caduta e della perdita della grazia, e di Cristo che è all'origine della redenzione e dell'abbondanza, sovrabbondanza della grazia. Poi se ne parla anche nel capitolo 15 della prima ai Corinzi, dove si parla del primo Adamo e dell'ultimo Adamo. Quindi già in Paolo c'è questa tipologia Adamo-Cristo. I primi autori cristiani, a cominciare da Giustino, poi da Ireneo, poi da tutti gli altri, hanno sviluppato il rapporto anche Eva-Maria sulla falsariga di quello che era stato di Adamo Cristo, e allora gli si dice come per la disobbedienza di Eva c'è stata la perdizione, la morte. Eva significa vita come nome, allora per Maria c'è la vita, il vero nome della vita è Maria. Qui si fa il parallelismo che tutto quello che si è perduto in Eva è stato recuperato in Maria, e Maria diventa, secondo alcuni autori, l'avvocata di Eva, colei che difende Eva. Non ci sono solo figure femminili, ma anche le figure maschili, diverse figure maschili annunciano Maria. Pensiamo ancora ad Abramo, Mosè, Gedeone, Sansone, i profeti. Per brevità ci limitiamo alla figura di Abramo. Questo parallelismo dovrebbe essere sviluppato perché è ricchissimo il rapporto tra Abramo e Maria. La chiamata di Abramo e il suo ruolo presentano diversi punti di contatto con la vocazione di Maria, nella quale si realizza una specie di ricapitolazione del personaggio di Abramo, ovviamente con differenze significative. Il Primo Testamento si inaugura e si svolge sotto il segno della fede di un uomo che si presenta quale personalità corporativa, cioè per la fede di Abramo tutti ricevono la benedizione. Le scelte di Abramo ricadono in benedizione su tutti i suoi figli, in quanto ingloba nel suo atto di fede tutti i suoi discendenti. Il Nuovo Testamento inizia con la fede incondizionata ad una donna, la quale realizza a sua volta la figura della personalità corporativa. Per il sì di Maria tutti abbiamo la benedizione di Dio. tutti, d'ora in poi tutti saranno proclamati beati con lei, tutti quelli che credono come lei. Se nel primo caso c'è l'iniziativa di Dio, la sua chiamata, la sua promessa e assistenza, nel Nuovo Testamento questi elementi, chiamata, promessa, assistenza, sono ancora più marcati. Nella vocazione di Maria, giovane fanciulla di Nazareth, è in atto la grazia di Dio allo stato puro, cui corrisponde una fede assoluta e radicale nella parola e nella potenza del Signore. Ad Abramo è donato prodigiosamente un figlio, portatore della promessa e della benedizione delle genti. A Maria viene dato in maniera ancora più prodigiosa un figlio, il figlio stesso di Dio, nel quale si compiono definitivamente e pienamente le promesse. Ad Abramo viene chiesto il sacrificio del figlio, poi risparmiato. Per la sua fede e obbedienza egli è nuovamente benedetto e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. A Maria è richiesto il sacrificio del figlio donatole dall'Altissimo ed ella con la medesima fede con cui lo aveva accolto lo offre per la salvezza di tutti. Per questo ella è benedetta più di tutte le donne. Per la sua fede la benedizione di Dio raggiungerà tutte le genti. La figura e l'intercessione di Abramo, padre dei credenti, pensate come tutti dicevano per la fede di Abramo noi confidiamo nella salvezza, pensate anche al capitolo 16 di Luca quando abbiamo il ricco Epulone che va in seno ad Abramo, il povero Lazzaro e tutti quanti, tutti per la fede di Abramo si hanno fiducia nella salvezza. Allora, la figura e l'intercessione di Abramo, padre dei credenti, accompagnano il cammino del popolo di Dio fino all'ingresso nella vita futura. La figura di Maria, madre di tutti i figli di Dio, veglia sul cammino dei credenti fino alla pienezza del regno. E quindi tutto quello che è detto di Abramo viene proclamato con maggiore forza e pienezza di questa umile donna che è Maria di Nazareth. C'è poi un rapporto non solo con le figure, con i personaggi, ma anche con tutto il popolo di Dio. E qui poi arriveremo come conclusione proprio alla figlia di Sion. Ma ci sono diverse tipologie che legano Israele e Maria. Maria di Nazareth va considerata non solo alla luce di singoli personaggi, ma anche sullo sfondo della comunità dell'Alleanza, di cui è punto di arrivo e compimento. Avrete sentito parecchie volte quella frase celebre del 1000, intorno al 1000, che diceva che Maria è la perfezione di Israele e l'inizio della Santa Chiesa. Cioè praticamente in Maria Israele raggiunge la sua vocazione, che è quella di portare il Messia. Maria diventa la personificazione ideale di Israele. E in lei c'è poi l'inizio della Santa Chiesa, che comincia il suo cammino proprio con la stessa figura. Quindi diventa una figura cerniera, un punto di incontro dell'Antico e del Nuovo Testamento, un compimento ed un inizio. Maria di Nazareth va considerata allora non solo alla luce dei singoli personaggi, ma anche sullo sfondo della comunità dell'Alleanza. Questo è il senso profondo di perfezione della sinagoga, chiamata così. Il popolo di Dio si concentra in lei. Il testo qui dice, numero 55, infine con lei, eccelsa figlia di Sion, dopo lunga attesa della promessa, si compiono i tempi e si instaura una nuova economia quando il figlio di Dio assume da lei la natura umana. Allora proviamo a vedere brevemente l'Annunciazione e il Sinai, che rapporto ci possa essere. Voi sapete che il brano dell'Annunciazione di Luca 1:26-38 è letto sotto diversi punti di vista, è considerato per esempio un annuncio di vocazione, certamente c'è una chiamata, una vocazione, è chiamato anche un annuncio di nascita, anche questo c'è in questo brano, è chiamata anche una rivelazione apocalittica. Cosa vuol dire? Che il Signore si manifesta in maniera misteriosa, è chiamato anche un racconto di alleanza, racconto di alleanza. Mi fermo brevemente su quest'ultimo aspetto. Cos'è il racconto dell'alleanza? È quello che è avvenuto ai piedi del Sinai. Perché il Signore ha liberato il popolo di Dio? Si dice sempre per introdurlo nella terra promessa. Ma una persona non può avere come scopo una terra o delle realtà materiali. Lì si dice chiaramente, in Esodo 19, e poi da 19 fino al capitolo 24 si parla di queste cose, della prima alleanza, dell'alleanza del Sinai, si dice che il Signore ha liberato non per dare una terra, per far entrare nella terra, ma per legare a sé. Praticamente la liberazione aveva come scopo di celebrare le nozze con il Signore. E lì si dice, soprattutto abbiamo questo, in 19, Esodo 19, 4, 6, si dice: tu hai visto quello che ho fatto per te, ora se vorrai ascoltare la mia voce e vorrai mettere in pratica le mie leggi, tu sarai il mio popolo e io sarò il tuo Dio. E di fronte a questa proposta del Signore, che è un invito nuziale, tutta la comunità risponde con le parole: noi siamo i servi del Signore, tutto quello che il Signore ha detto noi lo vogliamo fare e compiere. E in quel giorno si celebrarono le nozze con il Signore. Scopo della liberazione è celebrare l'alleanza con il Signore, per cui tu adesso appartieni a me, gli si dice: io ti ho fatto dire che tu sei il mio popolo e tu mi hai fatto dire che io sono il tuo Dio. C'è un'alleanza di reciprocità, che sarà anche un po' il punto debole, quello della reciprocità, di mettere un po' sullo stesso piano, ma a parte questo, lasciamo da parte questo discorso qui, e l'alleanza è stata vissuta con grande gioia in quel giorno, e dicono i testi, i commenti, soprattutto di Filone: in quel giorno Israele era bello come una sposa il giorno delle nozze, vestita di vesti candide e splendenti. E poi si aggiunge: oh, se fosse rimasta sempre fedele così. Quello che non è avvenuto al popolo di Dio, che contava appunto sulla sua buona volontà, sulle sue forze, e la fedeltà invece è possibile solo grazie al dono dello Spirito, come annunceranno i profeti, quello che è avvenuto lì, la celebrazione dell'alleanza, anche se poi non c'è stata la fedeltà da parte del popolo, avviene nell'annunciazione. Anche lì c'è una proposta di alleanza, e alle parole del Signore Maria risponde, echeggiando un po' le parole del popolo. Il popolo diceva: noi siamo i servi del Signore, tutto quello che il Signore ha detto lo vogliamo fare e praticare. Non l'hanno potuto praticare in genere, però la formula era quella. Maria dice: eccomi, sono la serva del Signore, mi avvenga tutto quello che il Signore ha detto. Notate che lì abbiamo i servi, qui la serva, lì la proposta del Signore, qui la stessa proposta, la risposta: io sono la serva, noi siamo i servi, io sono la serva, tutto quello che gli ha detto noi lo vogliamo fare e praticare. Vi faccio solo notare che non solo Maria si presenta come l'incarnazione del popolo fedele, ripete le stesse parole ma con fedeltà grazie al dono dello Spirito, ma alle nozze di Cana lei, la serva che ha realizzato la vocazione dei servi, dirà ai nuovi servi: ecco, tutto quello che gli vi ha detto, voi servi, tutto quello che gli vi dica, fatelo. Vedete? Noi siamo i servi del Signore, vogliamo fare tutto quello che gli ha detto. Io sono la serva del Signore, tutto quello che gli ha detto lo voglio fare. Voi servi del Signore, tutto quello che gli vi dica, fatelo. Ecco, allora Maria qui realizza, compiendo quanto annunciato, la vocazione dell'alleanza del popolo di Dio. Quindi abbiamo la realizzazione profonda del popolo di Dio proprio in questa figura. Già questo si realizzava parzialmente nei poveri, negli Anawim, in tutto questo popolo, come dice soprattutto Sofonia: lascerò in mezzo a te un popolo di umili e di poveri, nei quali si compiace il Signore. Questi erano i fedeli. Maria diventa un po' il vessillo di questo gruppo di poveri, colei che incarna in maniera piena questa spiritualità e questa fedeltà a Dio. L'altro aspetto, adesso lo tocchiamo su questo sfondo proprio in maniera specifica, quello della figlia di Sion, che era un po' lo scopo di questo incontro, ma l'ho voluto lasciare alla fine perché fosse inserito all'interno di questa visione di tipologia veterotestamentaria e fosse inserita come pienezza dopo aver contemplato alcune figure, dopo aver contemplato il popolo di Dio. Maria di Nazaret giunge dunque al termine di una lunga storia intessuta di promesse divine e di speranze messianiche, che costituiscono il filo conduttore dell'Antico Testamento. Ella è certamente una figura individuale, certamente è una persona individuale, ha una sua identità molto marcata. E difatti ella primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, ma è anche l'eccelsa figlia di Sion. È una figura individuale, personalissima, ma anche una figura collettiva. Cioè in lei si compendia tutto il popolo di Dio fedele e anche l'eccelsa figlia di Sion con la quale si compiono i tempi e si instaura la salvezza messianica. Siamo di fronte a un titolo, figlia di Sion, che affonda le radici nella migliore tradizione biblica, anche se ufficialmente è stato applicato alla Vergine solo in epoca recente. Ecco, noi abbiamo la fortuna di vivere in un'epoca che ormai dura quasi da un secolo, che è fatto di rinnovamento biblico, di rinnovamento patristico, liturgico, in cui abbiamo recuperato la ricchezza delle fonti e della grande tradizione della Chiesa. Molte ricchezze si erano quasi dimenticate o lasciate da parte. Il titolo di figlia di Sion è stato riscoperto a partire dal 1939 in poi, soprattutto all'inizio, per opera di padre Stanislas Lyonnais, professore qui al Biblico, che ha recuperato questo titolo, che era praticamente scomparso, un po' applicato a Maria. E lui ha detto che gli oracoli profetici riferiti alla figlia di Sion sono oracoli che si applicano benissimo a Maria, soprattutto nell'Annunciazione. E questa intuizione del grande biblista padre Stanislas Lyonnais, che era uno dei massimi conoscitori della lettera ai Romani, uno dei geni, e questa scoperta o riscoperta è stata poi seguita a livello ecumenico, in campo protestante è stata accolta subito ed è stata ripresa tanto e poi il Concilio l'ha ufficializzata addirittura con il documento che abbiamo qui, il numero 55, Eccelsa figlia di Sion. Il secondo libro di Samuele, per spiegare questo titolo, riferisce che Davide occupò la fortezza di Sion, che è la collina del Tempio, Sion, che era in precedenza la roccaforte dei Gebusei a Gerusalemme. Il re si installò nella fortezza che chiamò città di Davide e vi fece salire anche l'arca di Dio. Su questa collina abbiamo soprattutto due realtà fondamentali. Abbiamo la casa di Davide, che garantisce la stabilità per le promesse di Dio al popolo di Israele. Pensiamo alla promessa fatta a Davide: io ti costruirò una casa che durerà per sempre. La promessa famosa è di 2 Samuele, capitolo 7, e poi ripreso nel primo libro delle Cronache, capitolo 17, ed è una promessa che accompagna il messianismo davidico sempre. E il Salmo 88, 89, 131, 132 dice: il Signore ha promesso a Davide, non può dimenticarsi della sua alleanza. Se i suoi figli fossero infedeli saranno castigati, ma il Signore sarà fedele a quanto ha promesso a Davide. Ecco, allora qui sulla collina di Sion c'era la casa di Davide, garanzia della fedeltà del popolo, e c'era il Tempio soprattutto. Allora pensate ai canti di Sion che sono disseminati nel Salterio, pensiamo soprattutto ai Salmi da 119-120 fino a 134, che sono i canti delle ascensioni. Per esempio il Salmo 120-121: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore, adesso i nostri piedi sono alle tue porte, Gerusalemme è struggente, chiedete pace per Gerusalemme, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi, per i miei fratelli e i miei amici, io dirò su di te sia pace, il Signore ti ricolmi di bene. È veramente struggente. Allora, verso Sion erano rivolti i desideri, le speranze, le attese di tutto il popolo. Su questa roccaforte di Sion c'era il Tempio, la casa del Signore e la casa di Davide. Salomone, succeduto a Davide, costruì gli edifici appunto del Tempio e della Reggia a nord della Gerusalemme primitiva e con grande solennità vi introdusse l'Arca del Signore. In Sion, luogo della dimora di Adonai e casa della dinastia davidica, depositaria delle promesse, sono concentrate le realtà più care al popolo dell'Alleanza. Su quel monte pulsa il cuore della vita e della spiritualità di Israele. L'Antico Testamento ne parla frequentemente con accenti entusiastici e commossi, specie appunto nei Salmi di Sion, come vi dicevo. Per estensione, Sion passò a designare l'intera Gerusalemme ed anche tutto Israele. Abbastanza spesso nella scrittura incontriamo il fenomeno letterario per cui un popolo, una regione, una città vengono indicati con il rispettivo nome preceduto dalla parola figlia. Si hanno pertanto espressioni come figlia di Babilonia, figlia di Edom, figlia di Giuda e figlia di Sion. L'espressione figlia di Sion presenta dunque un senso eminentemente collettivo. Si applica a Gerusalemme ed anche a tutta la nazione. Nel Nuovo Testamento è riportata da Matteo e Giovanni nel racconto dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te. Non temere figlia di Sion, ecco il tuo re viene. Indubbiamente in tali contesti per figlia di Sion si intende Gerusalemme, invitata ad accogliere il suo Salvatore. Nel racconto dell'Annunciazione, Maria di Nazaret viene presentata come figlia di Sion, personificazione ideale della comunità degli ultimi tempi. Riflettendo sugli eventi straordinari operati da Dio nella vita di questa umile fanciulla, Luca scorge i vincoli profondi che la uniscono al suo popolo e sembra applicare a lei gli oracoli messianici concernenti la figlia di Sion. L'evangelista Luca penserebbe in particolare come risulta da coincidenze verbali di contesto. Si potrebbe fare una concordanza di questi testi e vedreste come abbiamo le stesse espressioni. Pensa in particolare ai brani di Sofonia, dopo ve li dirò, qui è inutile che vi dica tutti i testi, di Gioele e di Zaccaria. Questi tre oracoli profetici, qui bisognerebbe aggiungere anche Isaia 12,6, sono rivolti alla figlia di Sion, invitata a rallegrarsi per la presenza di Adonai Salvatore in mezzo ad essa. Nell'Annunciazione è rivolta a Maria lo stesso messaggio di gioia messianica. Voi sapete che la nuova traduzione della CEI non ha tradotto con Ave Maria, in Luca 1,28, ma con Rallegrati. Voi sapete che non tutti sono d'accordo, in campo protestante, sopra la maggior parte ritiene che sia solo un saluto, anche in campo cattolico alcuni ritengono così. E il Concilio ha voluto dare anche questo titolo, e la traduzione nostra italiana ha voluto tradurre con Rallegrati. Non è certissimo, però ci sono buoni motivi anche per tradurre così. Allora, Luca 1:28-33 echeggia questi tre annunci, ma presenta maggiori contatti col testo di Sofonia, che è il più antico e forse anche la fonte degli altri due. Dal seguente raffronto, i contatti fra il brano di Luca e quello di Sofonia emergono piuttosto chiaramente. Adesso ve li leggo. Sofonia 3:14-17 dice così: «Giubila, figlia di Sion, esulta Israele, grida di gioia, tripudia, figlia di Gerusalemme». In Luca abbiamo esulta o piena di grazia. Poi dice Sofonia, il re di Israele, Adonai, è in mezzo a te. In Luca, il Signore è con te. Il testo greco, che è una traduzione un po' dall'ebraico, in pratica, dice che è dentro di te nel tuo grembo. E in pratica riprende proprio. Il re di Israele, Adonai, è in mezzo a te. Dice Sofonia, qui il Signore è in mezzo a te. Non temere Sion, non temere Maria. Poi continua Sofonia, Adonai tuo Dio è in mezzo a te, è un prode che salva. Luca, ecco tu concepirai nel tuo seno, darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù Salvatore, salva, Salvatore, e regnerà sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. La figlia di Sion, che secondo gli annunci profetici era una personificazione della comunità dell'alleanza, assume il volto concreto di Maria di Nazaret. La dimora di Adonai in mezzo alla figlia di Sion si realizza in lei che accoglie nel suo seno il Figlio dell'Altissimo, Re e Salvatore. Maria diventa così la nuova Sion, dimora del nuovo Tempio di Dio e del casato di Davide, espressione concreta della vita e della spiritualità del popolo di Dio. La figlia di Sion, cui Sofonia rivolge un pressante invito alla gioia, è Israele, come suggerito dal parallelismo del testo, giubila figlia di Sion, esulta Israele. Il parallelismo è il criterio più sicuro per interpretare un testo che non fosse chiaro. Qui giubila figlia di Sion, esulta Israele, quindi vuol dire che figlia di Sion è Israele. Non si intende però in questo caso tutto il popolo, bensì una porzione eletta di esso. Ecco, per figlia di Sion qui non si intende soltanto in maniera generale il popolo, ma il popolo fedele, il popolo che è vicino al Signore, una porzione eletta di esso, il resto santo di Israele. E difatti Sofonia dice: lascerò in mezzo a te un popolo, un resto santo di poveri, in essi si compiacerà il Signore. La teologia del resto sarebbe da approfondire, percorre tutta la spiritualità biblica. Il resto è ciò che del progetto di Dio rimane fedele quando tutti gli altri abbandonano. Ma il Signore si coltiva sempre un resto, perché un resto è la radice che poi deve ridiventare grande. Allora, per ogni infedeltà, anche se tutti abbandonassero, ci sarà sempre una radice santa. E su questa radice il Signore ricomincia una storia nuova. Praticamente il Signore non si stanca di ricominciare la sua salvezza grazie a questo resto. E si diceva, la tradizione biblica, che i pagani non hanno resto. Vedete? Non avere resto vuol dire non partecipare alla promessa. Poi, naturalmente, quando si apre a tutti, il resto santo è il Cristo, che è la salvezza di tutte le genti, come dice Simeone, luce per illuminare le i popoli e gloria del tuo popolo Israele. Allora il resto è ciò che il Signore salva sempre, anche quando ci fosse l'infedeltà di quasi tutti, il Signore si salverà un resto nel quale compirà le promesse, e questo resto sarà fedele perché è povero, è umile e il Signore lo protegge. Non ha l'arroganza, non ha i cavalli, non ha la presunzione, e quindi questo resto dirà sempre di sì al Signore. Ecco qui, allora, non si intende in questo caso tutto il popolo, bensì una porzione eletta di esso, il resto santo di Israele. Questo lo trovate molto, per esempio, nel libro di Isaia. Ripetutamente si dice il resto santo, se non avessi lasciato un resto santo sarebbe tutto come Sodoma e Gomorra, così. Un resto santo, tema caro ai profeti a partire da Amos, che è considerato un po' più antico insieme con altri, e poi in Amos, in Isaia, noi vari profeti, si tratta di un resto santo del vero Israele, di una comunità qualitativa designata per il compito che precedentemente era di tutto il popolo. Sofonia parla di una comunità di poveri, eccolo qui: farò restare in mezzo a te un popolo umile e povero, confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Siamo verso la fine. La figlia di Sion è la collaboratrice diretta di Adonai, quindi non soltanto è il gruppo rimasto fedele, ma diventa collaboratrice del Signore nel compimento della salvezza messianica. Accoglierà il Salvatore e darà vita al nuovo popolo di Dio. Quindi non soltanto è la sposa di Israele, ma anche la madre dei figli di Dio, adesso lo vediamo. Dopo la sofferenza e l'abbandono in cui sembravano ormai sepolte le speranze di Israele, pensate a Ezechiele 37, quello delle ossa aride, le ossa aride. Cosa dice? Le vostre speranze sono come in una tomba. Ricordiamoci che Ezechiele e il Deutero Isaia è la parte di Isaia dal capitolo 40 fino al 55, Deutero Isaia ed Ezechiele sono contemporanei dell'esilio e sono coloro che hanno tenuto in piedi le speranze, che hanno annunciato il ritorno in Sion, che hanno consolato il popolo, il libro della consolazione di Isaia, no? Ecco, allora, Qui dice, dopo la sofferenza e l'abbandono in cui sembravano ormai sepolte le speranze di Israele, tutto rifiorirà in modo prodigioso. L'altra domenica avevamo Isaia 43 e seguenti. In 43:19 così diceva, non ricordate più le cose passate, non pensate alle cose antiche, ecco stanno sorgendo cose nuove e voi non ve ne accorgete. Cioè il Signore fa nuove continuamente tutte le cose. La figlia di Sion, tutto rifiorirà, la figlia di Sion sarà madre di un popolo numeroso. Questa figlia di Sion fatta di poveri, di umili, di persone che non hanno nessuna sicurezza umana, figlia di Sion sarà madre di un popolo numeroso. Allora sentiamo ancora Isaia 62, passate, passate per le porte, sgombrate la via al popolo, spianate, spianate la strada, liberatela dalle pietre, innalzate il vessillo tra i popoli, dite alla figlia di Sion, ecco arriva il tuo Salvatore, ecco ha con sé il premio, la ricompensa davanti a lui, li chiameranno popolo santo, redente dal Signore, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata. Proviamo ad applicare a Maria tutti questi testi splendidi, qui è il terzo Isaia, in cui c'è la prospettiva universalistica di tutte le nazioni che verranno, è quello che troviamo nella liturgia dell'Epifania, tutte le nazioni verranno e entreranno in Gerusalemme con le loro ricchezze, e tu sarai chiamata ricercata, città non abbandonata, allarga lo spazio, ancora qui il Deutero Isaia, allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora senza risparmio, allunga le cordicelle, rinforza i tuoi pioli, poiché ti allargherai a destra e a sinistra e la tua discendenza entrerà in possesso delle nazioni, popolerà le città un tempo deserte, tu che eri abbandonata, senza figli, senza speranza, adesso sei ricolmata della ricchezza delle nazioni, tutti verranno da te, tu ti stupirai di fronte a questo spettacolo. Maria, figlia di Sion, come si è notato, è una figura individuale ma anche collettiva. In lei si concentra il resto fedele del popolo dell'alleanza, erede delle promesse salvifiche. Per Luca, quindi, esiste un rapporto significativo fra la madre del Signore e la comunità dell'alleanza, che in Maria si identifica. Un rapporto non meno importante lega la Vergine al popolo messianico del Nuovo Testamento. Difatti, la Lumen Gentium dice, con Maria di Nazareth, eccelsa figlia di Sion, si compiono le antiche promesse e Dio Salvatore viene ad abitare in mezzo al suo popolo. Concludiamo. Come si vede, la figura e il mistero di Maria sono una preziosa chiave ermeneutica per scoprire l'identità e accedere al mistero di Israele. Ci domandavamo all'inizio, ma c'è Maria nell'Antico Testamento? Vedete che domande fuori posto, vedete? E quelli che dicono le scritture parlano poco di Maria. Io dico sempre, non ditelo perché perdete autorevolezza quando dite queste cose. Cioè, le persone dicono, ma che sta dicendo? Che sta dicendo? Dire queste cose vuol dire non avere quasi rispetto di se stessi. Perché non hanno senso queste frasi. Eppure sono ripetute continuamente. Sono ripetute continuamente. Dispiace. Per comprendere il progetto divino, l'elezione, le promesse, la chiamata e la risposta in contesto dell'alleanza, bisogna guardare la figura di Maria. Nel racconto di Luca dell'Annunciazione, Israele sembra concentrarsi in Maria, la quale a sua volta si dilata e continua nella Chiesa. Ecco allora quella frase bella che ripetiamo ancora. Maria, consummatio sinagoge, perfezione, vertice della sinagoga, cioè di Israele, che si concentra in lei, et ecclesia sancte nova in coace, è inizio della Chiesa Santa. Ecco, si pone lì. Lì c'è tutto Israele e lì c'è in germe tutta la Chiesa. In germe perché inizia, ma già in pienezza per la sua risposta di fede. La comunità del Nuovo Testamento è dunque Israele nel suo compimento messianico ed escatologico, in cui Maria ha un compito fondamentale. Secondo von Balthasar, il sì di Maria fu la sintesi, e al tempo stesso il superamento della fede dell'Antico Testamento piena di attese di Abramo, nonché l'atto di inclusione dell'Antico Testamento nel Nuovo e del giudaismo nella Chiesa. Oggi parlando, così dicevo a un amico, non si può dire che Israele si converte al Signore. Israele si apre alla pienezza della rivelazione. Quindi tutto quello che è di Cristo, tutto quello che è di Cristo appartiene a Israele, così, anche se non lo sa. Allora Israele non deve convertirsi, deve aprirsi alla pienezza della rivelazione. Se è così, Maria diventa, dal punto di vista umano, perché dal punto di vista del Signore è Gesù che compie le promesse, dal punto di vista umano è Israele che finalmente, in Maria che primeggia tra gli umili e i poveri del Signore, l'eccelsa figlia di Sion, che finalmente accoglie il suo Salvatore. E accogliendo il suo Salvatore, Israele diventa Chiesa. Che Chiesa poi significa la comunità dell'alleanza. Allora qui c'è questo passaggio che non è rottura, anche se c'è la novità assoluta di Cristo. Tutto il cammino di Israele doveva giungere qui, e di questo cammino è garante Maria, colei che veglia sulla continuità con Israele e sulla novità della Santa Chiesa. Grazie. Siamo stati puntuali, non sempre riesce.
Padre Alberto, grazie proprio per questa bellissima relazione. Sei sempre bravo. Grazie. Però io ti voglio fare una domanda che forse è solo un poco, ma sono sicura che mi puoi dare la giusta spiegazione. Tante volte si sente dire, ma in fondo è la comunità di Luca, è la comunità che scrive, è la comunità che vede, e sembra quasi che tutto ciò che ci può essere nel Vangelo non è più una documentazione autentica, vera, perché sono le parole del Signore, ma una costruzione della comunità. Allora io tante volte penso, guardando le nostre comunità, come mai non sappiamo costruire più niente? Certo, quando si sente parlare a te, uno incomincia a dire, ma quanto ignorante siamo, come possiamo noi a un certo momento anche difendere queste posizioni che veramente ti fanno del male, non ti aiutano a crescere nella fede, ma piuttosto ti creano un senso di imbarazzo. Almeno io avverto sempre un disagio quando sento queste cose. Ma allora, l'angelo voleva dire simbolicamente a Maria, il Signore è con te. Va bene, ce l'avrà detto simbolicamente, ma di fatto gliel'ha detto o non gliel'ha detto. Ho detto, adesso quando viene Padre Valentino io devo togliermi questo dubbio, che tante volte veramente non mi dà la gioia di poter dire sì, sono sicura che fra studiosi si può avere delle opinioni, però dovrebbero restare a livello di opinione e di studiosi, non di divulgazione. Grazie,
sì, sì.
Padre Valentino.
La pedagogia è sempre fondamentale, vai se non fosse così. E l'unica cosa che è importante, vedete, quando una persona parla è chiaro che bisogna entrare un po' nel modo di parlare della persona. E se uno usa una lingua diversa dalla nostra, dobbiamo entrare un po' in quella categoria. Allora notate per esempio la differenza che c'è, prima si è accennato il racconto dell'infanzia, qui ci sono. Notate la differenza tra il racconto dell'infanzia e il resto del Vangelo. E io cito spesso, per far capire questo, i primi quattro versetti del capitolo di Luca, che sono fondamentali, Luca 1:1-4, che dicono, poiché molti hanno cominciato a scrivere di queste cose, e secondo quello che hanno visto con i loro occhi, anch'io mi sono messo su questa strada, ho fatto delle ricerche molto rigorose su ogni particolare, e usa il termine acribia, che vuol dire attenzione minuziosa, e ho deciso di scrivere per te un resoconto ordinato perché tu ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che ti ho dato. Più sicuro di così, no? Qui siamo ai primi quattro versetti, che sono importantissimi, e parla dei tre livelli, il livello di Gesù, che ha agito, della comunità e dello scrittore, in quel caso di Luca. Dopo di questo, se si va al capitolo terzo, Attenti che saltiamo, capitolo 1 e 2, comincia nell'anno di Tiberio Augusto, mentre l'imperatore Tiberio Augusto, quando era procuratore della Giudea e tutto quanto. Luca si presenta come storico, storico religioso, in maniera rigorosa. Se si va al versetto 5 del capitolo 1, comincia, c'era una volta al tempo. I racconti dell'infanzia di Luca qui, che vanno da Luca 1,5 fino a 2,52, sono come una fiaba, come un racconto bellissimo. Voi pensate che le fiabe siano meno vere della storia? Le fiabe che racconta una mamma al bambino, le fiabe poi contengono dei significati più profondi ancora di una narrazione così piana. Per esempio, pensate che la prosa valga più della poesia? Perché per la nascita di un bambino si usa la poesia, si usa la musica e non il semplice linguaggio di prosa? Lì ci vuole la lirica, ci vuole la passione, ci vuole la partecipazione. Allora un poeta non dovete chiedere minuziosamente, ma questo particolare è esattamente così? Mentre lo puoi chiedere a uno che scrive in prosa, se tu affermi questo lo devi documentare. Al poeta gli devi dire che cosa hai espresso. Ho espresso l'inesprimibile, l'inesprimibile. E allora il poeta non è obbligato a rendere conto di ogni particolare. Il poeta crea, ma non potrebbe creare se non ci fosse una realtà. Se non c'è la nascita di un bambino, non può celebrare con un carme. Ecco, capito? Allora, soprattutto nei Vangeli dell'infanzia, ci sono delle realtà fondamentali e ne sono documentate, dato che Luca e Matteo sono molto diversi tra loro, eppure hanno 12-13 punti che non si toccano, pur avendo tradizioni diverse, quei 12-13 punti sono d'accordissimo e si chiama la convergenza dei discordanti, cioè quando due persone stanno litigando perché non vanno d'accordo, ma su 12-13 punti sono d'accordo, vuol dire che quelle non si toccano. Bene, allora queste sono le realtà fondanti, fondamentali. Il modo come sono raccontate, guardate, per esempio Matteo non ha l'annuncio a Maria, per niente. Allora, all'annuncio a Giuseppe, Ma Marco non se n'è mai occupato. Non vedete che, perché vi ho detto di passare dal versetto 4 di 1,4 subito al capitolo 3? Perché questi due capitoli, sia in Matteo che in Luca, sono stati inseriti lì. Come comincia il Vangelo tipo? Il Vangelo tipo è quello di Marco, la tradizione sinottica. Comincia con tre scene, la preparazione è questa. Qual è prima? La predicazione di Giovanni Battista, il battesimo e le tentazioni. Bene, se prendete il Vangelo di Marco, le trovate subito all'inizio? C'è subito la predicazione di Giovanni, il battesimo e le tentazioni. Domenica scorsa c'è state le tentazioni. Quanto sono lunghe le tentazioni in Marco? Pensate che il versetto 15 è già finito. Cioè c'ha due versetti sulle tentazioni, quando Matteo e Luca hanno 10-12 versetti, senz'altro così. Allora, tutto quello che in Marco si trova nel capitolo primo e in pratica l'ha esaurito in 15 versetti, in Matteo e in Luca si trovano nel capitolo 3. Se volete vedere la predicazione di Giovanni, dovete vedere il battesimo e le tentazioni, dovete andare nel capitolo 3. Perché? Perché a un certo punto hanno inserito questi racconti meravigliosi che sono i Vangeli dell'infanzia. Allora, quello che in Marco nel capitolo 1, li ritroviamo nel capitolo 3. Però vedete il linguaggio, qui si parla di angeli, si parla di apparizioni, si parla di cose prodigiose. E non si trovano queste cose nel resto del Vangelo. Vedete? E non sono nemmeno uguali a quelle degli apocrifi. È un genere letterario particolare che si trova nelle narrazioni giudaiche. Se andate a vedere questi paralleli, se ne trovano tanti di questi. Qui bisogna cogliere soprattutto la grande teologia che c'è dietro queste parole. Qui c'è la teologia più alta, insieme con i brani della risurrezione. L'infanzia e la risurrezione sono i brani più ricchi di teologia e cristologia. Sono testi altissimi, sono densissimi. E il fatto che Maria sia sviluppata, soprattutto qui, la dice lunga, come la figura di Cristo qui è stata sviluppata massimamente, anche la figura di Maria è stata inserita qui. E su questo bisogna riflettere a lungo. Vedete, allora, comunque bisogna tenere sempre presenti quei tre livelli. Noi abbiamo il livello di Gesù che parla, si chiama, tecnicamente si chiama Jesus Predicans, cioè Gesù che annuncia il regno di Dio. Poi il secondo livello è quella delle comunità. Le comunità cosa hanno fatto? Hanno ripetuto le parole di Gesù e le hanno attualizzate nel loro contesto particolare. Per questo abbiamo Vangeli diversi, perché le singole comunità dovevano calare, diremmo noi, attualizzare nel loro ambiente quelle parole. E poi abbiamo il terzo livello, che è quello del redattore. Il redattore non è soltanto un portavoce, ma la sua personalità. Quindi allora abbiamo Luca, che è un grande scrittore, è diverso da Marco, è diverso da Matteo. Matteo è più semitizzante, per esempio, no? Allora, abbiamo Gesù che parla, la comunità che riflette, e poi il redattore che ha trasmesso quello che dice la sua comunità, da quei punti di vista diversi, e ci ha messo del suo. Se quest'ordine cronologico lo vogliamo prendere per noi, dobbiamo fare il cammino inverso. Noi non possiamo partire da Gesù, noi dobbiamo partire dal testo, dobbiamo partire da ciò che è scritto, dal redattore, e quindi dobbiamo conoscere il linguaggio dello scrittore, i temi teologici, quello che lui ama esprimere. Per esempio, il racconto dell'infanzia di Luca, dicono tutti gli autori, anche non cattolici, che Luca osserva tutto dal punto di vista di Maria. Abbiamo tanti esempi di questo, eh? E Maria non sarebbe la prima persona che dovrebbe parlare o che dovrebbe intervenire, oppure le cose non sarebbero dovute essere dette dal suo punto di vista. Luca legge tutto dal punto di vista di Maria. La stessa cosa non avviene in Matteo, però Matteo ha altri aspetti. Per esempio, Matteo ha quattro volte la stessa formula, poi una quinta simile: il bambino e sua madre, il bambino e sua madre, il bambino e sua madre, il bambino. Fa impressione. Ecco, allora, noi partiamo dall'autore perché abbiamo i testi, dobbiamo conoscere lo stile, il pensiero, il modo di scrivere, i grandi temi dell'autore. Attraverso l'autore risalire alla sua comunità. Ecco, la comunità di Luca è ben diversa da quella di Marco e anche da quella di Matteo. E attraverso l'autore, il redattore e la comunità risalire poi al Cristo. È questo. Allora, il genere letterario, si dice, di ogni racconto, è che i Vangeli dell'infanzia sono particolari, e difatti quei dubbi che avevi non si hanno circa il resto dei Vangeli. Si possono avere un po' per la risurrezione, per le apparizioni, si possono avere però, Va bene? Sì. Ho corso troppo prima, Temevo di non star nei tempi e quindi vi ho stancato un po', penso, No. Ah sì, È un privilegio antico. Va bene.
Allora, se ci sono altre cose, ringraziamo ancora Padre Valentini e poi, come secondo momento, vi aspettiamo in sacrestia, e come terzo momento la preghiera che oggi la dirige Padre Valentini.